E ben ritrovati da Davide Fersini
e da Giovanni Conti.
Dunque, il Voi che sapete di oggi ci porta a parlare di musica contemporanea, contemporaneissima diremmo, Giovanni, perché stiamo parlando di un giovane compositore che ha compiuto 75 anni il mese scorso. Si tratta ovviamente di John Adams, che è stato festeggiato però questo mese, ed è questa l'occasione che ce lo ha fatto riscoprire in parte anche dalla rivista Gramophone, che gli ha dedicato la copertina, ma anche da un festival a Zurigo della Filarmonia Zurich, in parte ne parleremo, in cui sono stati commissionati a tutta una serie di compositori dei pezzi appositi intorno alla figura di John Adams. Per parlare di questo compositore, per capire quali sono le eredità di John Adams nel nostro secolo, che cosa succederà della sua musica in futuro, abbiamo invitato ovviamente Ladies First, Lucia Ronchetti, direttrice della Biennale Musica di Venezia. Buongiorno e benvenuta.
Buongiorno.
E insieme a lei Francesco Bossaglia, che è responsabile dei progetti orchestrali del Conservatorio della Svizzera Italiana. Buongiorno.
Buongiorno a tutti.
Dunque, voi due vi conoscete, sappiamo, tra l'altro.
Sì,
sì, certo.
Bene, siamo felici di organizzare anche reincontri. Lucia Ronchetti, partiamo da qui. Intanto lei che cosa ne pensa della musica di John Adams? Così sparigliamo subito la tavola.
Ma per me è sicuramente un grandissimo compositore. Naturalmente ogni compositore ha, diciamo, una direzione stilistica in qualche modo, che viene sia dalla sua formazione che dal suo essere cittadino di quel mondo. All'interno della direzione stilistica, in qualche modo parte della sua cultura di base. Naturalmente poi ci sono dei compositori geniali e dei compositori ordinari, degli epigoni e dei rivoluzionari. Io penso che John Adams, rispetto al suo credo stilistico e rispetto al fatto che veramente si sente un compositore americano, sia fra i compositori fondamentalmente innovativi della sua generazione, e non solo della sua generazione, anche se naturalmente parlo da tutto un altro punto di vista e con un cannocchiale molto lungo e molto preciso, perché noi ci troviamo comunque in una situazione diversa, in un mondo diverso.
Interessante. Francesco Bossaglia.
Beh, io dovrei essere un tecnico perché sono direttore d'orchestra, ma in realtà qui faccio il fan, perché per me John Adams è una passione fin da quando, diciamo, avevo 20 anni, che l'ho scoperto suonandolo in orchestra. È vero quello che dice Lucia, è verissimo che è un compositore tipicamente americano, forse è l'ultima generazione di compositori a cui possiamo dare un'indicazione geografica. Perché poi, diciamo, John Adams è un po' più grande di mio padre, la mia generazione è già una generazione che ha perso un po' la geografia, che ha studiato all'estero, che io stesso non ho studiato negli Stati Uniti, però sono italiano, però lavoro in Svizzera. Ecco, John Adams invece è un compositore americano, veramente americano.
Lucia Ronchetti, è lei stata la prima a definire appunto Adams un compositore autenticamente americano. Bossaglia ha rincarato la dose. In che cosa si esprime questa americanità?
Allora, intanto, secondo me, molto importante di John Adams non solo la sua tecnica straordinaria compositiva, che viene appunto da un lungo percorso come esecutore, come direttore d'orchestra, una formazione profonda tecnicamente, naturalmente tutta basata, diciamo, sul linguaggio tonale, come succede nella maggior parte dei casi nella formazione dei compositori americani della sua generazione, ma a questo si associa la sua capacità drammaturgica, la sua idea e la sua sicurezza, secondo me del tutto americane, di poter parlare agli altri, di poter parlare alla società attraverso la sua musica. Quindi questa comunicazione straordinaria, questa possibilità della musica di dire qualcosa a volte di più di quello che non possa fare la parola, e questa sicurezza straordinaria di questa possibilità comunicativa, di questa possibilità di essere un intellettuale con un ruolo sociale, non un parassita come siamo noi in Italia, una persona mal vista se fa il compositore che comunque non può esprimere il suo parere se non sulla musica. E secondo me nell'unire insieme le capacità tecniche, l'inventiva, perché lì è talento allo stato puro, e anche questa sicurezza di poter comunicare il suo pensiero sociale e politico, questo fa di John Adams un compositore geniale, perché è sempre, diciamo, un insieme, la parola del compositore, il progetto compositivo nasce da tanti aspetti diversi, e lui spesso, parlando di politica, parlando delle sue posizioni politiche, ha avuto tantissimi problemi, cioè alcune sue opere sono state bloccate, ha avuto tantissime critiche, ha continuato però a credere che sia possibile per il linguaggio musicale stabilire dei confronti tra diverse realtà, e io per esempio sono, diciamo, profondamente appassionata di una parte della sua produzione, che è quella che riguarda questi oratori sacri, perché il Niño, se lo pronuncio bene, e poi questo Gospel According to the Order Mary, e secondo me sono due progetti talmente sintomatici della nostra situazione attuale, che con questi due progetti secondo me lui si è lanciato oltre la sua generazione, oltre i giovani compositori di oggi che sono ancora legati, diciamo, a stilemi del passato, e ha fatto qualcosa che effettivamente apre delle nuove strade, qualcosa che nello stesso tempo è profondamente americana, secondo me, cioè credere nel linguaggio che tu scegli. Hai scelto il linguaggio tonale, ma crederci così fortemente, così profondamente, che quel linguaggio diventa attuale, diventa comunicativo.
E allora l'abbiamo nominato e ora lo ascoltiamo, The Gospel According to the Other Mary. Picchia, che musica. Questo era Don't Touch My Left Arm, The Gospel According to the Other Mary di John Adams, Los Angeles Master Chorale, Los Angeles Philharmonic, diretti da Gustavo Dudamel.
Lucia Ronchetti, siamo qui per parlare di John Adams, però il suo grido di dolore, me lo lasci descrivere così, non può passare inascoltato. Ecco, questa difficoltà di espressione, se posso definirla in questo modo, che lei ha lamentato per i compositori italiani. Vogliamo entrare un po' più nello specifico? Lei ha quasi parlato di non ci lasciano lavorare o non possiamo esprimerci in un certo modo.
Sì, diciamo che c'è un problema che di base, cioè nel senso il compositore italiano, il giovane e il non giovane, comunque non ha un riconoscimento da parte dell'Italia in quanto nazione. Come dicevamo prima, noi compositori non siamo per forza legati alla nostra nazione, la musica è un linguaggio assoluto, transnazionale, quindi i compositori italiani non lavorano in Italia, io adesso sono a Parigi, domani ho una mia prima, voglio dire, è normale per noi lavorare e in diversi contesti, perché comunque il nostro linguaggio, se viene apprezzato, è un linguaggio universale, quindi abbiamo questa grande chance. Però in quanto compositori italiani siamo gli unici forse del mondo, diciamo, del primo mondo che non ha accesso a commissioni statali o comunque commissioni istituzionali importanti e nemmeno a residenze. Nella mia città a Roma ci sono le residenze artistiche di tutte le nazioni che hanno scelto Roma come luogo di elezione, perché comunque è una delle città con una lunghissima, grande, importante storia, anche storia musicale, ricordiamo Palestrina, però non ci sono, al contrario, residenze per artisti italiani e soprattutto per compositori, ed è per questo che io nella mia funzione di direttore artistico della Biennale Musica, oltre a organizzare il festival, che è qualcosa che arriva e passa e non lascia traccia, sto cercando di capire in che modo un organizzatore, un compositore che si trova provvisoriamente in una posizione organizzativa possa fare qualcosa per parlare della condizione del compositore in Italia e anche, diciamo, lasciare delle tracce e segnare qualcosa che possa poi creare un cambiamento nel futuro, e lo sto facendo in tanti modi diversi perché è molto importante. Questa, diciamo, mancanza di sostegno, di riconoscimento e di attenzione nei confronti della figura del compositore è qualcosa che è nata recentemente in un modo così radicale in Italia, perché ricordiamoci che negli anni 50-60, negli anni in cui il Partito Comunista aveva in qualche modo la prerogativa di occuparsi dell'organizzazione culturale, di avere un'attenzione particolare nei confronti della cultura, c'era un'attenzione particolare nei confronti della musica e non era normale far parlare Luigi Nono, non solo perché Luigi Nono è un compositore straordinario e anche un uomo di cultura e un attivista politico, ma perché c'era comunque un momento in cui l'Italia addirittura invitava Stockhausen per fare la produzione delle sue opere alla Scala, cioè tanti compositori raminghi nel mondo arrivavano in Italia e riuscivano ad avere delle commissioni, delle prime che non era possibile avere in altri paesi. L'arrivo di Berlusconi sicuramente, diciamo, se vogliamo creare un momento storico e decidere che è stato proprio quello, ha significato l'inizio della fine, perché via via si sono chiuse le orchestre, si sono chiusi i cori, tutti hanno cominciato a vedere la televisione, e la televisione è sempre più scesa di livello. Se si entra con la telecamera nella casa di Berlusconi non si trovava un libro, voglio dire, no? Dallo Spadolini, che tanto odiavamo e detestavamo, che però aveva una biblioteca, via via c'è stata una grande discesa e purtroppo tutti sono stati trascinati. Io penso che la Biennale di Venezia abbia in questo senso, sia rimasta un'isola felice, perché lì ha sempre continuato questo festival antichissimo e solido, comunque sempre sostenuto dai diversi presidenti, sempre finanziato, però nel frattempo tutto il resto si è eroso come un territorio sotto la pioggia.
Fortuna che Berlusconi non si è accorto che c'è la Biennale Musica.
Io ho avuto un moto di un sussulto quando è stato nominato. E questo lungo discorso che ha fatto Luciano Ronchetti, molto interessante, devo dire, una specie di disanima storica, ci riporta effettivamente a John Adams, perché di politica si è molto occupato, a partire da quel famoso Nixon in China, opera che è diventata cardine e in cui ha parlato di politica. Ecco, Francesco Bossaglia, E lì il tema è come la pratica, che per John Adams è stata amplissima, nel senso che le sue opere sono state sempre eseguite tantissimo, ha avuto modo di registrare tantissimo, ha modificato il suo modo di scrivere e in qualche modo la sua libertà nello scrivere e nel in qualche modo modificare l'approccio al minimalismo con cui era partito.
Beh sì, l'etichetta di gli è spesso data l'etichetta di compositore minimalista, ma forse non è valida neanche per l'inizio della sua produzione, che è la parte più vicina al minimalismo. Ma questo ormai lo sappiamo, cioè anche Steve Reich no, respinge l'etichetta, quindi certo. Ormai sono caselle un po' così senza senso. La cosa che è interessante per me di John Adams è la prima parte della sua produzione, in cui appunto veste con i colori, diciamo, sinfonici la musica degli anni 60 di Steve Reich e di Philip Glass, no? Tutti quei processi di accumulazione, di ripetizione, a lui gli dà questa veste orchestrale che per me era molto affascinante. Già a partire, c'è un pezzo che si chiama Common Tones in Simple Time, che è scritto per un'orchestra da camera ed è proprio un affresco proprio di questi suoni, ed è scritto con le tecniche, diciamo, che venivano appunto da quella scuola. E poi appunto questo linguaggio si è evoluto, è diventato sempre più denso, perché poi John Adams ha sempre avuto una sensibilità armonica molto forte, no? Diceva cioè, per lui un compositore senza senso armonico non poteva esistere, e quindi diciamo il suo linguaggio si è sempre più arricchito. Ed è diventato, diciamo, ha preso poi strade diverse, perché è diventato a volte è molto intricato e complesso. Abbiamo sentito questo oratorio poco fa, no? Che certo. È una scrittura orchestrale. Io avrei detto tutto tranne che minimalista, sentendo sì. quelle ventate, no? di orchestra. E poi invece in una certa parte della sua produzione, soprattutto i brani più piccoli, penso a Chamber Symphony o Son of Chamber Symphony, che è un po' il seguito, il sequel di Chamber Symphony, o Lollapalooza per orchestra, e lì prende il linguaggio del rock, che e quello è un ricordo di lui ragazzo, no? Che ascolta i dischi dei Beatles, no? E quindi i riff scritti per ensemble, quindi una musica molto ritmica, molto incisiva, fatta di a volte di poche note ma di tanto groove, tanta pulsazione. È un compositore che secondo me continuamente un po' si reinventa a seconda degli argomenti che vuole affrontare.
E se ti dovessi chiedere, allora, da questo punto di vista, secondo te, noi abbiamo letto questo articolo su Gramophone ed è molto interessante, no? E c'è anche questo festival a Zurigo in questo momento che onora la musica di John Adams. Quali sono gli eredi? Ci sono degli eredi? C'è una disseminazione di questo modo di scrivere?
Sicuramente ci sarà. Oggi è talmente polverizzato il mondo della composizione, cioè appunto John Adams penso che possa avere eredi, non so, nell'est europeo come nell'Arkansas, non so come dire. Di sicuro è una musica che ha lasciato un grande impatto. Non è una musica che nasce, diciamo, da zero. Ricordiamoci che la tradizione sinfonica americana viene da molto prima. Certo. Ieri sera Losi ha eseguito John Williams, no? Questa tradizione di scrittura sinfonica arriva dall'Europa, arriva da Korngold, trasferito a Hollywood, no? Quindi la cultura dell'orchestra americana nasce prima di John Adams e continuerà, immagino, anche dopo di lui. Quello che John Adams ha lasciato e che secondo me è fonte di ispirazione per i compositori della generazione seguente è usare le tecniche compositive tipiche del primo minimalismo, quindi l'accumulazione, la ripetizione di frammenti, eccetera, eccetera, come tecniche compositive da applicare in altri contesti che di minimalista non hanno nulla.
Facciamo un altro ascolto e poi continuiamo. Thank you. John Adams, Absolute Jest, terzo movimento, Doric String Quartet, Royal Scottish National Opera, diretta da Peter Ongen. Credo che il nome sia questo, insomma qualcuno ci dirà se abbiamo sbagliato la pronuncia, ma era interessante l'ascolto, anche perché, diciamo questo, su questo vorrei coinvolgere entrambi. C'è un problema nella programmazione della musica di John Adams e in generale del minimalismo o della musica anglo-americana, ancora più in generale in Europa? Lucia Ronchetti.
Ma non credo, perché adesso io per esempio ho sentito opere importanti, anche molto, diciamo, invasive a livello di budget, dei grandi minimalisti americani, eseguite dall'Ensemble Intercontemporain o da comunque l'Orchestra di Santa Cecilia di Roma o l'Ensemble Moderne, per dire. Io penso che è comunque una musica riconosciuta a tutti i livelli, in tutte le istituzioni, sia quelle che si consacrano, diciamo, alla musica scritta, assoluta, strumentale, di origine europea, sia alle grandi istituzioni operistiche. Naturalmente è sempre un grande impegno, perché comunque, a parte le apparenze, io sono d'accordissimo con Francesco Bonsaglia che c'è una complessità e un virtuosismo che questa musica richiede, seppure la base sembri essere più comprensibile perché è una base, diciamo, di linguaggio tonale. In realtà poi un lavoro di questo tipo eseguito bene implica un processo di produzione abbastanza complesso. Quindi, però, a parte questo, la sua fama, io penso che la fama e il successo di un compositore non debbano essere visti in modo negativo. Io sono sempre ammiratissima del successo dei compositori. Lui è sempre nelle classifiche, si alterna con Arvo Pärt come il compositore più eseguito nel mondo, quindi secondo me è qualcosa di straordinario questo risultato, soprattutto in una persona, come dicevo, che ha questa tecnica che abbiamo appena sentito, cioè un post stravinskiano brillantissimo, capace di riunire insieme tecniche diverse nel momento in cui drammaturgicamente questa cosa gli fosse necessaria. Nello stesso tempo, per esempio, in questo lavoro che a me piace tanto, Il Nino, mi piace il suo titolo perché è sia il bambinello nato del piccolo Gesù che il nome che danno in Messico a questo temporale gigantesco che distrugge tutto, lo tsunami, si chiama Il Nino.
Certo.
E poi in questo pezzo, quando ho avuto l'occasione di sentirlo e di guardare anche la partitura, mi sono stupita del suo progetto proprio drammaturgico, perché mettere insieme le poetesse femministe messicane, intanto dare un titolo messicano, mentre no, cioè è molto significativo, veramente il problema messicano è forte nell'America del Nord, e quando si stava costruendo il muro e tutte le cose che hanno fatto, comunque tutti i presidenti hanno sempre questo problema messicano. E scegliere i testi di questa Rosaria Castellanos, che parla di diversi massacri, massacri degli studenti, comunque decidere di scegliere il testo di una poetessa riconosciuta messicana, nel momento in cui si fa qualcosa teoricamente legato a, diciamo, la liturgia che in America è soprattutto cattolica. E secondo me, già così polemico, così profondo, così decisionista questa scelta, e poi la musica è in qualche modo addosso a questa scelta, la musica sempre sostiene queste scelte, perché appunto c'è molta complessità che ne deriva, soprattutto dal fatto che comunque si usano poi linguaggi diversi.
Francesco Bossaglia, è interessante questo punto di vista. Dunque, John Adams, compositore riconosciuto, apprezzato ed eseguito. Ma il resto tu sei d'accordo?
Ma assolutamente, cioè John Adams non ha bisogno di che la sua musica venga eseguita al giorno d'oggi. È vero il problema che, di cui parlava Lucia, che certi brani sono molto pesanti dal punto di vista proprio dell'impatto economico, perché appunto questi grandi oratori che ha scritto col coro, l'orchestra sinfonica, magari l'elettronica, certo. No? Questi sono molto, molto pesanti e difficili anche, quindi necessitano di prove e magari ecco, sono eseguiti meno qui in Europa, però diciamo non ha bisogno di essere, è un compositore, ormai è un monumento vivente, ecco, sì. John Adams.
E più in generale per la musica minimalista?
Ma anche la minimal music oggi è già storica, non so come dire.
Sì, no?
È superata.
No, noi che lavoriamo nel conservatorio così la studiamo.
Sì.
No? Questo può essere anche un brutto segno, però a quanto meno ti garantisce una diffusione della cultura e cioè oggi ensemble giovani che suonano, non so, Music for 18 Musicians, certo. O Music in Similar Motion, ce ne sono tantissimi.
O ecco. Morton Feldman.
O Feldman, ad esempio, che però più che minimale è un compositore.
È ipnotico,
direi. È ipnotico, esatto.
Sì. Beh, insomma, siamo quasi arrivati.
Magari un frammentino ancora per non.
Un frammentino. Abbiamo giusto il pezzo per la chiusura, che sarebbe A Final Shaking.
Ce lo teniamo per
quindi
la chiusura.
Ce lo teniamo per la chiusura. Io direi, forse in ultima analisi, proprio una domanda a bruciapelo a entrambi. Lucia Ronchetti, John Adams sì o no?
Bella domanda.
Ma sicuramente sì, io sono sempre felicissima quando un compositore, quindi proprio per una persona che sceglie dall'inizio della sua vita di fare questo mestiere, riesce ad ottenere un tale riconoscimento, ad essere così ascoltato e tenendo sempre molto viva la sua passione come compositore, perché quello che si capisce dalle sue musiche è che sono sempre musiche necessarie per lui stesso, non è mai routine. E questo è un esempio straordinario per tutte le generazioni di tutti i compositori. Quindi la domanda che avete fatto prima a Francesco, che è molto difficile, cioè quali sono i suoi allievi, i suoi discendenti? Naturalmente non ce ne sono in modo esplicito, perché lui è uno di quei compositori che fa la somma di quello che è stato, no? Che non si proietta tecnicamente in una ricerca sul futuro, e quindi di fatto è lui sempre l'ultimo a dire l'ultima parola su quello, su tutto quello che è stato. Però sicuramente, come diceva Francesco, è una persona estremamente influente per tutti i compositori attivi, perché è un compositore che è riuscito, è un compositore di grande successo, ma anche con se stesso, molto positivo, e quando lo si incontra non sembra di incontrare una persona di 75 anni, no? Sembra di incontrare questo puer eterno, così felice di essere se stesso, di fare la sua musica e di avere un grande futuro. Quindi in questo senso assolutamente sì.
Che bello essere John Adams, dunque. Francesco Bossaglio.
Io non posso che dare la risposta del fan, no? John Adams sempre.
E comunque.
Forever. Esatto. Bene, siamo arrivati alla fine. Sì. Grazie naturalmente a chi è intervenuto, grazie a Lucia Ronchetti, e mi permetta di fare i migliori auspici per la sua prima parigina.
Assolutamente, ci accordiamo e tanti auguri anche a John Adams. Grazie mille a Francesco Bossaglia e
grazie a voi.
A presto, grazie.